La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, terzo episodio.
Puntata speciale. Questo periodo pandemico dovrebbe spingere molte persone a ripensare totalmente alla vita su questo pianeta, all'impatto che il nostro stile di vita moderno, industriale e digitale ha su ogni essere vivente. E difatti molti hanno provato a scardinare il mito del progresso ad ogni costo, seppur quasi con timore riverenziale. E ad ogni modo, quando si riformulano teorie rispetto alle varie cose che compongono la nostra vita, tra più i propensi ai cambiamenti radicali si è sempre ribaltato il modello dominante, che è spesso costruito e raccontato come verità ufficiale per riprodurre un modello sociale che provoca diseguaglianze, guerre, genocidi, sfruttamento e distruzione del pianeta. Per esempio il modello bayesiano, quello cioè di un'umanità che deve lottare contro la natura cattiva e malvagia, sempre pronta a farti del male. Quello dell'uomo civilizzato al di sopra di ogni forma di vita umana primitiva e animale, eretto a condottiero di una guerra al mondo selvaggio. Beh, quel modello sono in molti ad averlo contestato e ribaltato. Stessa cosa per il darwinismo sociale. Addirittura molti di noi si sono spinti a insinuare che la vita sociale umana non è intrinsecamente autoritaria e non dovrebbe funzionare con il più forte che comanda tutti, ma che al contrario dovremmo vivere in modo egalitario, aiutandoci vicendevolmente. Questi sono tutti modelli differenti che si contrappongono alla narrativa dominante di volta in volta. Siamo antimilitaristi, crediamo cioè che non sia con la guerra che si risolvono le diatribe, per dirla semplicemente. Eppure, quando si parla di medicina, il modello dominante sembra difficile da ribaltare. Nonostante, come diceva Illich, la corporazione medica sia diventata una grande minaccia per la salute, abbiamo molte remore ad ammettere che la teoria dei germi e del contagio abbia qualcosa che non va. Sono cose che durante una situazione come quella che si sta vivendo a livello globale dovrebbero essere evidenti, o quantomeno dovrebbe far porre dei dubbi. Quindi proviamo a proporre questa lunga intervista al dottor Thomas Cowan, del quale avevamo già trasmesso un breve contributo nella prima stagione della Nave dei Folli. È un'intervista dove ci si chiede se siano veramente i germi a farci ammalare. Cowan è anche colui che forse tra i primi ha fatto notare come questa epidemia nasca in concomitanza con la messa in etere di nuovi campi elettromagnetici, il famoso 5G. Ci addentriamo quindi in un mondo e in una visione del mondo che in questi ultimi mesi è stata demonizzata e massacrata persino da persone cosiddette militanti, che dovrebbero quindi almeno avere uno sguardo critico alle disposizioni assurde con le quali siamo costretti a vivere ormai da diverso tempo. Non è un tentativo di imporre una verità alternativa, ma solo un primo passo per ribaltare anche in ambito medico e nella nostra salute il modello guerrafondaio bayesiano, come abbiamo fatto per molti altri aspetti della nostra vita. E se batteri e virus non fossero nemici, a chi staremmo facendo guerra ora?
When I was very small, I even got lost in Coney Island, but they found me on the beach. And we used to sleep on the beach here, sleep overnight. They don't do it anymore. Things changed, see. They don't sleep anymore on the beach.
Spesso ci perdiamo nell'associare i sintomi che abbiamo con la malattia e tu dici in maniera impeccabile che ciò che succede in realtà è il corpo che sta facendo esattamente quello che dovrebbe fare per creare l'adattamento di cui abbiamo bisogno, e quindi non è la malattia reale, ma in realtà è la risposta alla malattia che fa parte della cura. Quindi se lo puoi spiegare a tutti, penso che sia un punto davvero importante per poter parlare poi di vaccinazioni, coronavirus e altre cose di cui vorrei assolutamente parlare.
Sì, è una domanda interessante. Sai, posso dire che questi ultimi 4-5 mesi sono stati per me una vera esperienza, che mi hanno fatto aprire gli occhi, come la maggior parte delle persone. Un mio amico ha detto che è come se l'evoluzione abbia compiuto un'accelerazione, e direi che, per quanto imbarazzante possa essere, mi sono reso conto che un certo numero di cose che avevo scritto in precedenza ora le definirei errate. Non mi piace ammetterlo, ma è successo, sono i fatti. Quindi per rispondere alla tua domanda, direi che uno di questi era che credevo troppo alla narrativa convenzionale, e spesso ti ritrovi a una specie di bivio e sai, sono arrivato a un bivio, ho pensato che tutto quello che ho imparato mi dice che le cose stanno così. Ma tuttavia tutto ciò che vedo con i miei occhi mi dice che non stanno così. E non vorrei parlare in questa maniera ambigua. Penso che avrò bisogno di chiarire questa cosa. Non sono sicuro di continuare a credere che ci sia una cosa chiamata sistema immunitario. Faccio un esempio. Se ti va una scheggia nel dito, è come se questa fosse una tossina, e quindi tu fai il pus e ovviamente ci sono dei batteri nel pus. Il pus è la terapia per la scheggia, giusto? Tutti possono vedere che non c'è un sistema immunitario, un meccanismo di rimozione delle schegge di disintossicazione, ok? C'è una differenza, ma eccone un altro. Le persone mettono detriti nei polmoni, si chiama fumare, o tipo respirare cose nell'aria e tutta quella robaccia, e poi tossiscono. E diciamo che hanno palesemente un'infezione, e diciamo che è il loro sistema immunitario. Ma quello che sta realmente accadendo è che la roba che respirano nei loro polmoni è come la scheggia, e il corpo deve provare a sbarazzarsene. Non è un sistema immunitario, non c'è niente da cui essere immune. Semplicemente, se continui a metterti schegge nei polmoni, presumibilmente continuerai ad avere la tosse.
Beh, è interessante che tu abbia menzionato il problema con i polmoni, e questo potrebbe aiutarci a capire quello che sta succedendo con il virus Covid.
Sì, la tosse è la risposta del corpo, ma i tuoi polmoni sono stati avvelenati. Ecco cosa sta succedendo, ed è questo ciò che intendo, che la malattia è un avvelenamento, e puoi anche provarlo se lo vuoi, ma è questo il motivo per cui ci ammaliamo.
Sì, quindi se vuoi possiamo dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Cos'è il coronavirus? Cosa sta succedendo? Nella tua opinione medica, cosa sta realmente succedendo?
Penso che per addentrarci in questo argomento sia in realtà utile tornare indietro un po' nella storia, perché penso che se rispondo direttamente a quella domanda potrei andare un po' fuori contesto, e quindi dobbiamo tornare all'inizio. Al come sappiamo che un microorganismo causi la malattia, voglio dire, è di questo che stiamo parlando, perché ci è stato detto che questa cosiddetta malattia, la malattia chiamata Covid-19, è causata da un organismo chiamato coronavirus, giusto? Quindi inizierei con un'interessante osservazione che fanno tutti, cioè se vai in un posto e un gruppo di persone si ammala, è possibile che si stia passando qualcosa da una persona all'altra, ok? Voglio dire, è un'osservazione perfettamente ragionevole. In realtà questo iniziò nell'antica Grecia, sai, i tempi in cui pensavano che le cose fossero contagiose. Ora, la prima cosa che direi a riguardo è chiaramente che non è vero che solo perché un gruppo di persone nello stesso posto ha la stessa malattia significa che è per un microorganismo, come un batterio o un virus. A meno che non si pensi che Hiroshima fosse un virus, perché molte persone si sono ammalate nello stesso giorno o giù di lì, e non era un virus. Ora, alcune persone dicono sì, ma se si diffonde da un posto all'altro significa che è un virus o un organismo. Ma di nuovo, Chernobyl è partito in Russia o da quelle parti e poi si è diffusa in tutta l'Europa orientale. E le persone si sono ammalate e non c'è dubbio che fosse un virus o un microorganismo. Quindi nessuno di questi due sono in realtà definizioni o prove ragionevoli. Quindi l'esempio che mi piace fare alle persone è immaginare di avere una mucca. E la mucca fa il latte, poi la gente beve il latte e sappiamo tutti che le mucche dovrebbero mangiare erba, ma per un qualsiasi motivo decidiamo di nutrire la mucca con del cartone, parti di mucca morta, e cereali arrorati con agenti antiparassitari e glisolfato e tutte queste cose, ok? Voglio dire, lo facciamo per davvero. Quindi ci ammaliamo. Non sappiamo necessariamente che la mucca è malata, beviamo il latte e ci ammaliamo, ok? Quindi sappiamo che ti sei ammalato a causa del latte, poi dici, bene, cosa è successo? Quindi guardi nel latte e trovi un batterio chiamato listeria. E poi guardi nelle feci delle persone che si sono ammalate e che hanno diarrea e hanno anche loro gli stessi batteri. Quindi questo accadeva intorno al 1860. E quindi, eureka, abbiamo trovato la causa. La listeria passava dal latte alla persona che beveva il latte e questa è essenzialmente, in poche parole, la teoria dei germi. Ora, vorrei dire che c'è un'altra possibile spiegazione per tutto questo. È che la mucca era malata e sappiamo tutti che i veleni passano attraverso il sangue e finiscono nel latte, quindi il latte contiene dei veleni e la listeria è lì per biodegradare i veleni nel latte. Voglio dire, chi sa qualcosa di giardinaggio sa che se metti scoiattoli morti nel tuo cumulo di compost otterrai dei batteri bizzarri nel cumulo di compost. Nessuno dirà mai che il cumulo di compost ha un'infezione. Ed è interessante notare che se prendi i batteri del cumulo di compost dal compost bizzarro e li metti nel mucchio di compost sano, questi non crescono. Cresceranno solo se metti scoiattoli morti nel secondo mucchio di compost, ma non crescono a meno che tu non lo faccia. Quindi si potrebbe ipotizzare che i batteri siano lì per biodegradare il veleno e non hanno nulla a che fare con il far ammalare qualcuno. È il veleno che ti fa ammalare. Direi che dal mio modo di vedere entrambe queste spiegazioni sono ragionevoli, giusto? Potrebbe essere la listeria, potrebbe essere che la listeria sta solo biodegradando i veleni, e quindi la domanda è come puoi risolvere l'enigma? E c'è una risposta molto semplice, puoi isolare la listeria nel latte, tirarla fuori dal latte e darla da mangiare a una persona e vedere se si ammala, e se si ammala significa che è la listeria la causa. Con una riserva però che forse la listeria porta con sé del veleno, ma lasciamo stare questo perché non penso sia rilevante in questo contesto. Se riesci a isolare la listeria e far ammalare la persona, allora questa è la teoria dei germi. Ora, questo è stato fatto per circa 40 anni, nei quali hanno preso persone malate o il latte o qualcos'altro, hanno isolato la listeria e l'hanno data a persone o animali e per quanto ricordi dalle mie letture della letteratura medica degli ultimi 150 anni, nessuno si è mai ammalato. Non puoi farlo, infatti l'unico modo in cui è stato fatto è stato in modo un po' fraudolento, facendo finire dentro veleni e cose del genere per far sembrare che fosse quello che sarebbe successo e quindi non c'erano prove sperimentali. E difatti se pensi alla natura sai che i batteri sono spazzini, quindi il motivo per cui hai dei batteri streptococco in gola è che hai del tessuto morto in gola e i batteri vengono quindi a mangiarlo e fondamentalmente si biodegradano e si liberano del tessuto morto. Questo è il ruolo dei batteri e dei funghi in natura. I batteri mangiano tessuto morto. Il tessuto morto è malato e quando lo fanno causano determinati sintomi. Sai che fa male e tutto il resto, e poi passa e stai bene di nuovo.
voglio dire, sicuramente voglio parlarti dello streptococco, perché avevo un mal di gola ricorrente quando ero piccolo e penso che la causa sia stata effettivamente la somministrazione regolare di antibiotici che mi sono stati dati quando ero adolescente, anzi in realtà anche da più giovane, forse dai 10-17 anni. Qualcosa come 2 dozzine di cicli di antibiotici in quel periodo, e penso che ciò abbia creato molti problemi intestinali che ho cercato di risolvere poi per la maggior parte della mia vita. Ma penso che potrebbe essere utile dare un esempio di un caso in cui i batteri sono effettivamente patogeni nel modo in cui dice il modello tradizionale. Penso che una delle cose che hai menzionato forse era il batterio della meningite, che segue abbastanza da vicino al tipo di modello convenzionale.
Sì, a parte il fatto che mi sbagliavo a riguardo.
Bene.
Di nuovo, il problema è che è così difficile liberarsi di questa visione. Quindi la conclusione è che trovi la listeria o il meningococco nei malati e non li trovi nelle persone sane. Ma quando si isola la meningite non riesce a far ammalare nessuno. Non c'è possibilità che un virus o un batterio si siano trasferiti e facciano ammalare qualcuno.
Che dire della clamidia, che sicuramente sembra essere in grado di trasferirsi da una persona all'altra. Lo dirò in modo confidenziale, dirò che non ho un'idea personale di questo, ma forse sembra che sia qualcosa in cui in realtà si possa condividere un qualche tipo di infezione batterica da una persona a un'altra. Voglio dire che almeno questo deve essere vero.
Quindi vuoi addentrarti in una fase avanzata della demistificazione della teoria dei germi? Ci andrei piano, non siamo pronti per questo. Okay. E poi la clamidia è anche una specie di parassita, e non sto parlando di parassiti in questo momento, sto parlando di batteri e virus. Ma quando cerchi di capire perché le cose sembrano diffondersi, se indaghi ci sono dei motivi molto chiari, ma ancora una volta, se isolate la clamidia è molto difficile far ammalare qualcuno. E se si tratta di un atto sessuale, quindi come fate a sapere che non è qualcos'altro nell'atto sessuale o nella condivisione dei fluidi o qualcosa del genere? Di nuovo, è una possibilità, ma si potrebbe pensare che si dovrebbe dimostrare sperimentalmente, e questo era ciò che diceva il postulato di Koch, che devi isolare i batteri o la clamidia e mostrare che causa malattie. E posso garantire che se vai a cercare nella letteratura medica e trovi che la clamidia isolata al di fuori del contatto sessuale causa la malattia, cambierò il prossimo libro che sto scrivendo. Ora, cosa è successo? Quando le persone alla fine del 1800 non sono state in grado di provare nemmeno una volta che un batterio ha causato la malattia, sai, quello era il momento in cui avevano i microscopi, così che potevano isolare i batteri, e così per la prima volta nella storia hanno potuto vedere questa cosa e hanno detto che poteva essere contagiosa, e quindi l'hanno isolata ed ecco che non ha funzionato. E poi hanno detto, va bene, sappiamo che queste cose sono contagiose, quindi devono esserci cose più piccole che non possiamo vedere e devono essere le cose che fanno ammalare le persone. E quelle cose sono state chiamate virus. Quindi è troppo piccolo, non possiamo vederlo con il nostro normale microscopio, ma sappiamo che è contagioso. E se chiedi come fai a saperlo, hanno detto perché un gruppo di persone nello stesso posto si è ammalato. E poi sappiamo che c'è una specie di mentalità da guerra, c'è un nemico là fuori che viene dall'esterno, troveremo un modo per ucciderlo e poi staremo bene, quindi il primo con cui ci provarono fu la polio. Ci fu l'insorgenza di una malattia paralitica chiamata poliomielite ed è successo in concomitanza con l'introduzione dell'arsenico di piombo, lo spruzzavano sulle mucche, sui bambini e tutto il resto, e l'arsenico causa la paralisi, ma non lo sapevano e così hanno detto che doveva essere questa cosa invisibile chiamata virus. Quindi quello che hanno fatto è stato prendere il midollo spinale o il cervello o le feci o il moccio delle persone con la poliomielite e l'hanno esposto a molti, molti animali diversi. Quindi, visto che è contagioso attraverso il moccio, attraverso le feci o nel cervello, l'hanno macinato, hanno macinato il cervello, l'hanno esposto a un animale, gliel'hanno fatto anche bere, alla fine gliel'hanno iniettato anche per via sottocutanea e nessun animale si è ammalato. E poi finalmente, e questo è stato pubblicato nel 1907, Un ragazzo ha deciso di prendere il midollo spinale malato da un bambino con la poliomielite, l'ha frullato, ne ha preso circa mezza tazza, senza purificarlo, senza isolarlo, non si è sforzato, non ha fatto niente, ha macinato mezza tazza di midollo spinale malato, ha fatto un buco nel cranio a due macachi, ha iniettato circa mezza tazza di quella roba nel cervello della scimmia, una delle scimmie è morta, l'altra è rimasta paralizzata e hanno tenuto la scimmia alzata e hanno detto «Ok, abbiamo dimostrato che la poliomielite è contagiosa». E sai, quando l'ho letto ho pensato che ci fossero molte conclusioni diverse che si potevano trarre da questa storia, ma la mia era che se fossi una scimmia e qualcuno volesse bucarmi il cranio e volesse spruzzarmi mezza tazza di spina dorsale di una persona morta nel mio cervello, la cosa migliore da fare sarebbe scappare. Com'è possibile che ciò abbia dimostrato che questa cosa invisibile era la causa? Voglio dire, non sai cosa c'era in quel cervello o qualsiasi altra cosa.
O anche l'aggravamento dal praticare buchi e inserire qualcosa nel cervello che probabilmente creerà un enorme disturbo. Solo quello, anche se fosse stata solo acqua salina purificata, stai praticando dei buchi nella testa e spruzzandoci qualcosa dentro. Ci saranno probabilmente degli effetti, quindi ci sono così tanti fattori che è solo scienza di merda.
Esatto, hai fatto un commento brillante perché ti aspetteresti che eseguissero un controllo, giusto? E in un modo inquietante è la stessa cosa con questo cosiddetto coronavirus. Non fanno controlli e ne avrei di cose da dire al riguardo perché non hanno fatto un controllo e come fai a sapere che schizzando un centrifugato di qualcuno che cresce su cellule di cancro ai polmoni che poi fanno tossire addosso ad alcuni scimmie o ad alcuni criceti e questi hanno un'eruzione cutanea e così dimostrano che si trattava di coronavirus? Come fai a sapere che spaccando la gola di un criceto e schizzandogli giù del moccio che è cresciuto sulle cellule di cancro ai polmoni di per sé non ti facciano ammalare o facciano ammalare un criceto? E che ci crediate o no, questa è la prova che il coronavirus provoca il Covid-19. Quindi abbiamo tutte queste malattie e non possono vedere nulla al microscopio, quindi non è un batterio. Dicono che è una cosa invisibile chiamata virus, che significa veleno. E poi negli anni 30 inventano un microscopio elettronico e finalmente possono vedere queste piccole particelle all'interno delle cellule o nel tessuto. Ed è stato come Eureka, l'abbiamo trovato.
Stai parlando ancora della polio, giusto?
Di molte differenti malattie virali.
Ok.
Oh mio Dio, sapevamo che c'era qualcosa di piccolo qui, ora possiamo vederlo al microscopio elettronico. Così finalmente hanno scoperto ciò che volevano dimostrare, sono andati avanti per circa 20 anni dove avrebbero visto questi corpi di inclusione, i cosiddetti virus, all'interno delle cellule e hanno quindi macinato il tessuto e l'hanno fatto passare attraverso un filtro in modo che solo le cose delle dimensioni di un virus uscissero dal filtro, quindi hanno purificato i virus isolati che potevano quindi catalogare, capire che tipo di proteine contenevano e poi hanno preso questi virus purificati e isolati e li hanno esposti agli animali e non una volta sono riusciti a farli ammalare. Non riuscivano a far ammalare un tessuto e hanno provato a far crescere questi virus purificati su delle cellule della pelle o cellule di cancro ai polmoni o qualsiasi altra cosa. Non riuscivano a farli crescere su queste cellule, quindi non avevano un modello sui tessuti. Così hanno cercato di farli crescere sugli animali e non ci sono riusciti a far ammalare nessun animale. Quindi quando leggi che il motivo per cui è così difficile dimostrare la causalità virale è perché non esiste cultura di tessuti o modello animale e ovviamente non puoi farlo sugli umani perché non sarebbe etico. Dicono che non è sorprendente che abbiamo capito che i virus causano malattie anche se non possiamo far ammalare nessuno? È un tipo incredibile di prestidigitazione che è stata tramandata a lungo e dopo 20 anni di questa attività i virologi essenzialmente hanno detto che i virus non causano la malattia. Abbiamo finito e ciò sarebbe stata la fine di tutto. Si erano sbagliati. Ma poi un ragazzo di nome Embers ha avuto un'idea brillante. Ha detto no, è che bisogna aiutare i virus a causare la malattia. Quindi ha preso un pezzettino di una persona che presumibilmente ha una malattia virale e l'ha centrifugato senza purificarlo. Ottiene questa roba e la mette su alcuni tessuti come cellule cancerose e non cresce. Quindi dice che dobbiamo aiutarlo a crescere. Quindi faremo morire di fame il tessuto, lo avveleneremo con coloranti, antibiotici e altre sostanze chimiche, e questo permetterà al virus di crescere in quel tessuto. E poi farà migliaia di copie di se stesso, e questo è ciò che ha dimostrato che i virus uccidono le cellule. Ora, immaginiamo questo tipo di virus orribile che ucciderà tutti. Ma non puoi fargli nemmeno uccidere un tessuto cutaneo che cresce in un laboratorio a meno che tu non lo faccia affamare, avvelenare, e in quel caso ora sappiamo che questo produce cose chiamate esosomi, che sembrano ciò che chiamiamo virus, ed è quello che succede quando avveleni un tessuto. Questo raccoglie il suo materiale genetico e alcune proteine e le espelle, come per evacuare veleni, ed è quello che succede quando avveleni una coltura del cancro al polmone. Poi, che ci crediate o no, iniettano quella massa non purificata nelle persone e lo chiamano vaccino. Quindi è il moccio di qualcuno non purificato, non lo filtrano come andrebbe fatto, lo coltivano sulle cellule fetali, su ovociti e su ogni cosa che hanno per mano, ma non funziona, quindi devono avvelenarlo per farlo funzionare. E poi lo fanno, e poi questo produce tutte queste particelle, e questo è un vaccino virale vivo. Poi prendono quel pasticcio, fessurano la gola a un criceto e lo schizzano nei polmoni del criceto. Alcuni criceti presentano un'eruzione cutanea, alcuni di loro prendono la polmonite e dicono che questo prova l'esistenza di un virus contagioso. È così che siamo arrivati dove siamo oggi. Sì, là fuori qualcuno potrebbe dire che questo ragazzo è assolutamente pazzo, com'è possibile? Tutto quello che posso dire è che non sarei seduto qui a dire queste cose e rischiare che tutti pensassero che sono una specie di sciocco se non conoscessi ogni singolo articolo che è stato fatto su questo argomento.
Slit a hamster's throat, squirt it down into the lungs of the hamster. Some of the hamsters get a rash, some of them get pneumonia, and they say that proves that there was a virus that's contagious. That's how we got where we are today.
Yeah, that seems...
Anybody out there should say, this guy Tom is absolutely batshit crazy. How is that even possible? And all I can say is, I wouldn't be sitting here saying this and risking everybody thinking I'm some sort of fool unless I knew every single paper that was done on this.
Parliamo della faringite, perché questa era una cosa che ho avuto per molto tempo e tu l'hai menzionata. Io sono solo curioso ed è qualcosa con cui molti di noi hanno a che fare, quindi con lo streptococco senza sintomi hai queste sacche di pus bianco che si sviluppano nella tua bocca e poi tutti hanno davvero paura, perché ci sono storie che mi sono state raccontate che se non lo tratti immediatamente con antibiotici ti attaccherà il cuore e morirai. Proprio quello era il racconto, e nessuno ovviamente ha fatto alcuna ricerca reale, era solo quello che è stato tramandato. Così, appena ho avuto lo streptococco, hanno fatto quella coltura nella gola, l'hanno identificato come streptococco, e poi giù di amoxicillina, fino a quando l'amoxicillina non funzionava più, perché mi sono adattato, e quindi ho dovuto andare più sul pesante con antibiotici più potenti come il Keflex e cose diverse, la cefalexina, ed è stato così che è andato avanti per settimane. Quindi, e ora, quando guardi le placche in gola, come reimmagini il modello di ciò che sta accadendo e capire quello che dovremmo fare?
È esattamente come ho detto finora. Quindi, prima di tutto, conosci la percentuale di persone che, se sezionassi la gola e le tonsille, avrebbero questo batterio dello streptococco che cresce lì dentro?
Un centinaio.
Molto bene, quindi sappiamo che tutti lo hanno quel batterio, più o meno. Così, ora sappiamo che se si isola la placca e la si schizza in qualcuno o qualunque altra cosa, non si ammala. Quindi cosa ci fa lì lo streptococco? In qualche modo si è stato avvelenato. Ora, come si è stato avvelenato? Sai, le persone spesso mi dicono: Tom, non sono stato avvelenato, sono perfettamente pulito e non ho niente di sbagliato. Bene, prima di tutto, se esamini il latte materno oggigiorno ha qualcosa tipo dalle 80 alle 110 diverse sostanze chimiche cancerogene. Quindi siamo tutti avvelenati. Le case in cui viviamo sono fondamentalmente colla tossica e formaldeide. Tutte le cose che respiriamo, mangiamo cibo cattivo, ci sono anche ragioni psicoemotive, anche le tossine possono essere di diverso tipo. Quindi in qualche modo sei stato avvelenato, sei stato malnutrito, sai di essere esposto a cose e così i batteri hanno deciso di aiutarti e mangiano il tessuto morto. Purtroppo nessuno lo ha capito, quindi prima che i batteri possano fare il loro lavoro e portarti davvero dall'altra parte, quindi di nuovo in buona salute, supponendo che smetti di avvelenarti, hanno continuato a fermarli e come qualsiasi batterio che voglia aiutarti, cercherà di aiutarti ancora e ancora e ancora e ogni volta interromperà il processo fino a che andrà via. E andrà via per un po' e poi, visto che ti stai ancora avvelenando e visto che non l'hai lasciato finire, tornerà di nuovo. Se non togli la scheggia farai più pus e più pus e più pus e più e ancora, e ora hai due problemi: hai la scheggia e hai la tossicità degli antibiotici. E nessuno ha mai detto, che ne so, penso che dovresti smettere di mangiare i Cheerios ogni mattina perché è veleno, o latte proveniente da vacche trattate orribilmente, trattato termicamente, pratica altrimenti nota come pastorizzazione, e cose così. Ci sono molte cose. Non conosco la tua situazione molto bene.
Mi vengono in mente alcune cose, anche se so di non aver fatto una quantità particolare di ricerche, ma ricordo che molte di queste cose sono correlate a quando ho iniziato a fare una quantità significativa di lavori dentali. I miei denti da latte caddero e crebbero nuovi denti, quindi ho fatto delle otturazioni al mercurio in quel momento e stavo anche mangiando piccole pillole di fluoro che erano come quelle piccole caramelle, e ho effettivamente trovato dove erano le pillole di fluoro nella dispensa perché avevano un sapore delizioso, e quindi quando dovevo prenderle ne mangiavo un paio di più perché pensavo, beh, queste fanno bene, quindi ne mangiavo un paio di più come fossero vitamine. Quindi questi sono solo alcuni dei fattori. Stavo anche mangiando, sì, mia madre mi dava da mangiare bene, ma poi me ne andavo di soppiatto e mangiavo bocconcini di pollo Tyson che erano così marroni e grigi che mi chiedo quale fosse la reale proporzione di carne, e li affogavo nel ketchup e senape e tutte queste altre cose. Quindi sicuramente ci sono molte cose che potrei indicare, malgrado avessi uno stile di vita relativamente sano.
Sai cos'è il fluoro? Il fluoro è un enzima molto potente ed è per questo che lo usano per indurire i denti, cosa che in realtà non fa, ma fondamentalmente avvelena i tuoi enzimi, la cui carenza enzimatica porta alla creazione di tessuti morti. Quindi essenzialmente quello che sto dicendo è che il tuo corpo aveva una scelta: poteva lasciare questi tessuti morti nel tuo corpo, che è una situazione insostenibile, oppure usare l'unica cosa che la natura ha per biodegradare e riciclare il tessuto, che sono i microorganismi. E se fossi il tuo corpo è quello che farei, e spero che poi smetti di mangiare fluoro. E non ricordo la prima cosa che hai detto. Ah sì, stavi esponendo la bocca al mercurio tossico, che in quanto metallo attira i campi elettromagnetici perché agiscono come antenne, e quindi hai tutti questi dannosi campi elettromagnetici che fluttuano nella tua bocca. Non sorprende che tu possa avere dei tessuti morti in bocca e che i batteri vengono a mangiarli. E ciò che ti posso dire, e che in 40 anni di medicina ho sempre fatto, ti dico: togliti il metallo dalla bocca e smetti di mangiare fluoro, mangia del buon cibo e questo streptococco se ne va.
Ora, quello di cui stai parlando è che lo sviluppo del pus, le febbri, queste cose diverse sono in realtà il corpo che si purifica da qualsiasi elemento tossico a cui il tuo corpo è esposto a livello ambientale o dal tuo stile di vita. Ma c'è un caso in cui un intervento è necessario, un intervento medico, perché il corpo esagererà con la reazione, cercherà di spurgare in modo così aggressivo che produrrà una febbre così alta che in realtà subirai danni al cervello, a meno che tu non prenda un antinfiammatorio, antipiretico, credo che si chiamino così, o qualunque cosa possa ridurre la febbre?
Dunque, ci sono un paio di cose da analizzare. Prima di tutto, non è mai la febbre il problema. Non esiste che una febbre troppo alta ti frigga il cervello.
Wow, è una cosa che ci hanno sempre detto.
Questa è una superstizione completamente antiscientifica. Potresti avere una tossicità che può ucciderti. Quindi lascia che sia chiaro. È come uno stagno. Tu lo avveleni e sai che lo stai avvelenando, lo stagno, e alla fine vengono fuori tante alghe che biodegradano il veleno. Ma se continui ad avvelenare lo stagno, puoi effettivamente uccidere la vita dello stagno e poi lo stagno muore. Non sto dicendo che non c'è mai una situazione in cui quella tossicità non potrebbe uccidere una persona. Posso assolutamente dire che nei miei 40 anni non l'ho mai visto accadere con persone che cercano di disintossicarsi, ma potrebbe succedere. E in tal caso potrei fermarlo con un antibiotico se hanno la meningite meningococchica, ma probabilmente saprei che questo non è la fine del problema. Erano tossicità che creavano i microrganismi che, come dici tu, potrebbero diventare così abbondanti da soffocare effettivamente la vita della persona. Ed è possibile. In quel caso devi fare qualcosa che nella mia mente si chiama uso protettivo della forza. Quindi me ne sbarazzo sapendo che non ti ho fatto alcun favore, se non liberartene, così non sei morto e sì, suppongo sia un favore.
Una soluzione temporanea.
È una soluzione temporanea, ma è meglio che ti disintossichi, e il fatto è che potrei... è che il fatto di basare tutto sullo scenario peggiore che è pazzesco.
Parliamo di un supporto olistico in generale del corpo e vorrei assolutamente parlare di questo, di quali sono le tue considerazioni per questo supporto olistico in generale, ma anche solo pensare a ogni singola situazione diversa ti fa pensare con freschezza e con un nuovo sguardo a praticamente tutto ciò di cui hai parlato, e potresti semplicemente continuare la lista e dire: bene, con questa nuova ipotesi che il corpo sta facendo quello che dovrebbe, tutto viene ripensato, anche il trattamento di, non so, il virus dell'herpes o qualunque cosa, e in questo modo si possono trovare molti antidoti.
È l'espressione delle tossine. Ecco, fammi dire un'altra cosa. Cioè, questa domanda che hai sollevato prima, le persone dicono: bene, che ne dici delle feste per la varicella, o mi sembra di prendere l'herpes da un'altra persona, no? Proprio così, tutti hanno quell'esperienza. Tornando ai tempi greci, sono nella stessa stanza con qualcuno e mi sembra di ammalarmi, ed è interessante notare che se parli del virus dell'herpes puoi trovare lo stesso DNA del materiale genetico nella prima persona e poi nella seconda persona, in modo che diventa il tipo di prova che hai passato questo cosiddetto virus alla persona successiva, perché l'unico modo per portare quel particolare materiale genetico alla persona successiva è se in qualche modo li hai infettati con un virus, giusto? Questa è la teoria. Ora, la prima cosa che direi è, di nuovo, se isoli e purifichi il virus dell'herpes non puoi fare contrarre l'herpes a qualcun altro, quindi... Ma ecco un esperimento interessante. Quindi, ancora una volta stiamo parlando della trasmissione di materiale genetico. È proprio di questo che stiamo parlando. Quindi c'è stato un esperimento fatto da un ragazzo di nome Luke Montagne, che ha erroneamente identificato l'HIV come causa dell'AIDS, ma poi si è riscattato un po' con questo. Quindi prende un becher d'acqua, un bicchiere d'acqua. Deve essere acqua, perché l'acqua è il ricevente di frequenze e risonanze giusto. Quindi metti un bicchiere d'acqua e metti un pezzo di DNA o RNA nell'acqua, ok? Poi prendi un altro bicchiere d'acqua, lo metti dall'altra parte della stanza e metti delle materie prime per fare RNA, in altre parole acidi nucleici liberi. E poi fai brillare una sorta di frequenza o luce sul primo bicchiere, come una luce a infrarossi o qualcosa del genere. E poi torni il giorno successivo e la stessa identica sequenza di DNA o RNA sarà nel secondo bicchiere dall'altra parte della stanza. Questo esperimento è stato ripetuto in diversi laboratori.
Cos'è l'entanglement quantistico? E questo è il modello medico dell'entanglement quantistico?
Torniamo un po' indietro. Così dico alle persone che quello che sappiamo è che il materiale, la forma e la condizione sono in grado di elaborare o interferire con energie invisibili. Lascia che lo ripeta. Il materiale, la forma e la condizione o la trama influenza fortemente anche le forze energetiche invisibili del mondo. Quindi come faccio a saperlo? Perché c'è una cosa chiamata violino Stradivari e fa il suono più bello e viene costruito con un legno molto particolare e lo fanno in una forma molto particolare, e se lo fai con quel particolare legno e quella forma particolare crea un suono bellissimo, che è l'organizzazione di forme di energia invisibili chiamate onde sonore. E se lo fai con un materiale diverso come il compensato e non ti preoccupi di misurare, sai, la struttura, non farà lo stesso suono, giusto? Così sappiamo che la risonanza è reale nell'organizzazione di onde di energia invisibili e non credo che nessuno pensi che sia solo suono, perché puoi farlo con ogni genere di cose. Ora, un DNA o un virus è una certa trama fatta di una certa roba che ha una risonanza. E questo lo sappiamo, e se incontri qualcuno che ha una risonanza simile, che penso possa essere una specie di definizione di sesso, e cosa interessante, sembra che anche io non lo sappia per certo, ma penso che succeda di più quando fai sesso con qualcuno con cui non dovresti fare sesso. Allora ottieni questo tipo di risonanza disarmonica ed ecco che hai lo stesso materiale genetico che si è creato in te. E il motivo per cui penso a queste cose è anche perché ci sono delle prove sperimentali di ciò e vorrei anche ammettere che questo è qualcosa su cui prendersi del tempo per pensare, ma ecco, il motivo per cui penso che sia così, l'hai menzionato prima, una sorta di evoluzione, e sappiamo che l'evoluzione è qualcosa che ha a che fare con la genetica, quindi ecco come funziona. Ci viene detto che è causa di mutazioni casuali e selezione naturale, quindi diciamo che sei esposto a una tossina come il glisolfato e una persona del villaggio ha un enzima o una proteina a causa del suo DNA e la sua mutazione che gli consente di sbarazzarsi del glisolfato, ok? Quindi hai un vantaggio selettivo che viene selezionato. Ora, pensiamo a questo. Se questa persona è tipo una donna di 60 anni, l'intera cosa cade a pezzi perché non ha bambini, magari. Quindi deve essere qualcuno che ha 6 figli, 3 dei quali hanno la mutazione, e poi si spera abbiano figli, che abbiano figli, e sai quanto tempo ci vorrebbe perché tutti nel mondo siano in grado di sbarazzarsi del glisolfato?
Troppo tempo, direi.
1000 anni, sì, a quel punto il glisolfato non c'è più, l'intera faccenda è semplicemente ridicola. Il modello genetico non ha senso, quindi come funziona? Deve esserci una risposta rapida, una comunicazione del DNA o del materiale genetico RNA in tempo reale, quindi tutti in una settimana, oggi di lì. Ecco che cos'è un virus. Hai un adattamento, ti esponi a una nuova tossina, rompi un pezzo di RNA o DNA, questo è ciò che chiamiamo un esosoma, che ha una certa risonanza e tutti coloro che sono esposti a questa risuonano con loro e dicono: oh sì, dobbiamo proteggerci da questo perché c'è un nuovo ragazzaccio in città. E poi il tutto si diffonde in tutto il mondo e sono tutti a posto in pochi anni. Può suonare fantasmagorico, che è una parola che non so se è una parola, ma è esattamente ciò che fanno gli alberi. Se uno scarafaggio mangia un albero, questo produce sostanze chimiche che attraversano le radici, che hanno una certa risonanza verso tutto il resto degli alberi, che lo captano e si proteggono dagli scarafaggi. E devo solo dire una cosa. Il motivo è che questa teoria secondo cui siamo tutti separati in conflitto tra di noi, che la sopravvivenza è del più adatto, è l'insieme di cagate più grosse del mondo. Non so come dirlo altrimenti, scusate il mio francese, ma la realtà è che se quell'albero non aiuta i suoi vicini, non aiuta i funghi e i batteri, i conigli e gli scoiattoli, sono tutti morti.
Sì, sì, e penso che molto di ciò di cui parli rientri nel regno metafisico, che è stato demonizzato dalla scienza proprio perché la scienza al momento non può spiegare queste cose che sono wow, non scientifiche, o sai. E le persone che propagano questi sistemi di credenze sono quindi emarginati in quanto non scientifici, ma è solo che la scienza non ha raggiunto un livello in cui è in grado di dimostrare che secondo gli attuali modelli scientifici tipo gold standard, che sono in continua evoluzione, perché quello che tu dici ha molto senso per me.
È dimostrato che puoi provare che la risonanza crea il DNA. Il problema con la scienza è che non è molto scientifica. Credono nelle superstizioni. Credono che non ci sia energia che influenzi gli esseri viventi, credono senza alcuna prova che la risonanza non sia parte della vita. Mi piacerebbe vedere lo studio in doppio cieco che mostra che la risonanza e le energie non fanno parte dell'esperienza di vita, perché ogni essere umano dice che lo sono.
Sono d'accordo con te, penso che sia stata solo questa folle inversione in cui non possono dimostrare che non lo è, ma cercano di dire che non puoi provarlo. Ma è davvero come come se questa fosse una delle conversazioni più strabilianti che ho avuto, perché ha perfettamente senso, sta semplicemente capovolgendo tutto in un certo senso. Questo è il capovolgimento più significativo che ho sentito. Voglio dire, pensavo che avremmo parlato di vaccini e non penso nemmeno che abbiamo il tempo di approfondire questo argomento, del coronavirus, ma in un certo senso questo è più importante, perché questo stesso modello è la base che puoi applicare a qualsiasi cosa, che si tratti di coronavirus ora, che sia che si tratti di vaccini o qualunque cosa.
Lascia che ti dia un altro esempio, così si capisce da dove arriva tutto ciò. Quindi, numero uno, c'è una storia in cui delle persone negli anni 50 o 40 stavano studiando gli aborigeni australiani. Avevano questa interessante capacità di essere in grado di comunicare su lunghe distanze e non avevano un telefono cellulare o chissà cosa. Se scoprivano tipo una pozza di abbeveraggio o un luogo in cui avrebbero potuto cacciare, semplicemente lo comunicavano con i membri della loro famiglia o della tribù, che erano a circa 5-10 miglia di distanza, e gli dicevano di andare in questo abbeveratorio e loro ci andavano. Fatto. Ed ecco la cosa interessante della scienza. Questo era un fatto documentato e osservabile, non c'è dubbio. Così hanno fatto qualcosa di molto interessante, gli hanno chiesto come si fa a farlo e gli aborigeni hanno detto noi ci connettiamo semplicemente con qualcosa che chiamiamo tempo dei sogni, a cui tutti possiamo connetterci, e poi diciamo solo vai, conosci questo posto e quello, ed è quello che facciamo. A questo punto gli dissero: bene, non sappiamo se crediamo semplicemente a questo. Studieremo se il tempo del sogno funziona facendo un esperimento in doppio cieco, che è un modo per definire un esperimento scientifico dove viene impedito ad alcune persone coinvolte di conoscere informazioni che potrebbero portare a effetti di aspettativa, consci o inconsci, che invaliderebbero i risultati. E loro, gli aborigeni, hanno detto: sì, però se non sappiamo che lo stiamo facendo, non possiamo farlo, giusto? Perché dobbiamo sapere che lo vogliamo fare. Così gli rispondono che non è scienza se non puoi studiarla in doppio cieco, ma gli aborigeni continuano a dirgli che se non ci fai sapere che lo stiamo facendo non funziona. Quindi hanno detto che la loro conclusione era che non funziona. Ed è così che facciamo scienza, anche se i fatti osservabili sono i fatti, solo perché tu o io o chiunque altro non sappiamo come questa cosa possa succedere, e intendo dire che io non so davvero come facciano questi aborigeni, ma so che l'hanno fatto. E so che non puoi studiarli con questo metodo doppio cieco, perché la coscienza è parte integrante della vita. E quindi sono convinti che la scienza ci sta convincendo con una teoria difettosa a non fidarci di noi stessi, credimi, perché è così che arriviamo nella situazione attuale. Non capisci i virus, non capisci i test, non capisci come questo test sia totalmente fasullo, e quindi devi solo credere a quello che diciamo, e le persone sono così confuse perché non sanno cosa diavolo sta succedendo e ci credono perché hanno paura.
Suona essere un inferno molto simile a quello della religione, con la R maiuscola. Hai trovato qualcosa per spaventare qualcuno, tipo la dannazione eterna, che è una cosa piuttosto spaventosa, e fai spaventare le persone, e poi eserciti il tuo potere, ti innalzi, crei queste gerarchie enormi che sono indiscutibili, perché nel caso della religione erano loro che avevano l'unico accesso a Dio, quindi dovevi ascoltarle, e se non le ascoltavi bruciavi per sempre all'inferno. Bene, sembra molto simile a quello che sta succedendo con certi aspetti con il modello medico, che è come se sapessero esattamente tutto ed è troppo complicato per te, e se non ci ascolti morirai, e se non prendi questi vaccini morirai, se non indossi una maschera e fai questa cosa morirai, 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 morirai. E alcune persone si spaventano, e quindi quando hai paura non sai pensare in modo logico, e così ascolterai e sarai sempre più supplicante.
Sì, e non solo, loro non so se è intenzionale, non provano a parlare nelle interviste, ma quando senti cosa dicono, dicono: questo test per il coronavirus significa che hai un virus o non lo hai, E il test degli anticorpi significa che sei immune o non sei immune. È come se dico alla gente che il tuo frigorifero si è rotto, vai al negozio dei frigoriferi e dici che vuoi un frigorifero nuovo. Dici al ragazzo del frigo, cosa ne pensi di questo modello? E il ragazzo dice, sì, è un buon frigorifero, o manterrà il cibo fresco oppure no. Diresti che questo ragazzo è un po' sballato. Non comprerò quel frigorifero. Lo sai che quello che stai cercando è qualcosa che tenga il cibo fresco, lo sai. Ma non capisci cosa significa dire che una cosa significa che hai un virus o non lo hai? Quel tipo di linguaggio incomprensibile che ti fa pensare, oh, non lo capisco e quindi sei fatto. Cosa significa che o sei immune o non lo sei, o sei un portatore o hai una malattia attiva? Tutte queste parole non significano nulla. Sai che non capisci bene l'immunologia, intendo dire che è una sorta di truffa, una campagna di dissonanza cognitiva per far alzare a tutti le mani in segno di sconforto. Non capisco di cosa parlano questi qui, non capisco perché hai detto una cosa 2 mesi fa e ora quest'altra. Spero che lo capiscono ora e noi li seguiremo perché, come hai detto tu, se non lo faccio potrebbe succedere qualcosa di brutto.
Giusto. Bene, chiudiamo con alcune cose proattive della tua consapevolezza, cose che tutti noi possiamo fare per avere la capacità di proteggerci e sostenerci in modo che aiuterà a sostenere il corpo, a fare tutto ciò che il corpo è progettato per guarirci.
Voglio dire che tutto inizia con aria pulita, acqua pulita e cibo pulito, non avvelenarti con campi elettromagnetici. Solo per dire, uno dei 2 sintomi di questo Covid sono risposta infiammatoria, iperimmunitaria iperattiva e basso livello di ossigeno. E ho detto fin dall'inizio che tutto quello che devi fare per dare a qualcuno una risposta immunitaria iperattiva o una risposta infiammatoria è iniettare loro alluminio, fargli respirare alluminio o glisolfato o cianuro. E quindi tutto ciò che devi fare per renderli ipossici e a basso tenore di ossigeno è introdurre una frequenza 5G nell'aria, che degrada l'ossigeno nell'aria e degrada anche la tua capacità dei mitocondri di produrre ossigeno. O usare l'ossigeno per produrre molecole ATP e poi hai tutti i sintomi che chiamiamo Covid-19. Perché questo è il problema. Allora, la soluzione è mangiare cibo pulito, bere acqua pulita e non avvelenarti con i campi elettromagnetici, non respirare alluminio o tutto. Forse ci vuole un po' per capire cosa intendo per acqua pulita e cibo pulito. È il genere di cose su cui ho passato ore e ore a scrivere, ma intendo acqua senza veleni, per Dio, intendo. Perché è così controverso? Non dovresti bere acqua che contiene veleni.
Per me ha senso.
O mangiare cibo che, sai, che se lo dai da mangiare a un topo di laboratorio muore. Ma l'altra cosa è che a un certo punto ci deve essere un risveglio collettivo, che non possiamo spingerci oltre questo limite così in là, e se ci saranno 20.000 o 50.000 o 100.000 o qualsiasi mila satelliti immessi nella ionosfera che trasmettono radiazione elettromagnetica al mondo intero, e sarà quindi come se vivessimo in un forno a microonde. Non so se l'acqua o qualsiasi schermatura o biogeometria potranno risolvere la situazione. Lo spero, perché sai, vivo anch'io qui, ma quindi a un certo punto ci deve essere una sorta di risveglio, perché dobbiamo rimediare anche a noi stessi.
So much writing on the wall, can you read it all? Can you see through the haze when the writing's small? Can you read what it means? Is it making sense? 'Cause it's all dollar bills and pounds and pence, telling you what to do and what pills to take, when your head's in your hands and your belly aches. Where to go in the world when you need a change? Don't you worry about the bill that can be arranged. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that
can calm this depression. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that can calm this depression. Let me know what to do when my money's spent. Let me know how to spell and to pay the rent. Let me know what to do when my hair is gone. Let me know who to kill when the war is on. There's a woman of your dreams and she's on the phone. Better send her a text when you're on your own. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that can calm this depression. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that can calm this depression. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that can calm this depression. So much riding on the wall, 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 so much riding on the wall.
At a certain point, there has to be a collective awakening that we just can't push this envelope so far. And if there's 20,000 or 50,000 or 100,000 or whatever many thousand satellites put in the ionosphere beaming electromagnetic radiation to the entire world, and then we're as if we're living in a microwave oven, I don't know that any water or any patterns or biogeometry things can sort that out. I hope so, because you know I live here too, right? So on a certain level, there has to be a kind of awakening as we're also remediating ourselves.
La nave dei folli, puntata speciale. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Think for yourself. Question authority.